Bene, buongiorno a tutti, è un piacere come sindaco del Comune di Barga dare il benvenuto a tutti voi a questo importante incontro stamattina qua presso il nostro Comune. Ovviamente un saluto ed un ringraziamento a tutti per la presenza, ma concedetemelo, un saluto in particolare al nostro ospite, a padre Arturo Paoli, che ci fa piacere ovviamente avere qua in questa giornata importante. Una giornata che è, come tutti sapete, la giornata della memoria. La giornata della memoria credo che sia importante per tutti noi, per le nostre coscienze, per la nostra storia, per il nostro futuro soprattutto, per il nostro presente e per il nostro futuro. Quindi ricordare, non dimenticare quanto è successo negli anni passati. Il governo italiano e la regione toscana hanno istituito anche per legge proprio il giorno della memoria. Ecco, pur dicendo che ovviamente queste date vanno ricordate a prescindere da una legge che è stata fatta da parte del governo, da parte della regione, credo che sia però anche significativo per la storia questo, cioè aver individuato una data, quella del 27 gennaio, nella quale appunto si ricorda questo giorno. E quindi l'istituzione del giorno della memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Io voglio solo leggervi, le conoscerete già ovviamente, i due articoli della legge che è stata fatta nel 2000, la legge 20 numero 211, in cui si dice all'articolo 1 che la Repubblica Italiana riconosce il 27 gennaio data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, giorno della memoria, al fine di ricordare lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che anche in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio e al rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. L'articolo 2 dice: in occasione del giorno della memoria di cui è l'articolo 1 sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia del nostro paese ed in Europa e affinché simili eventi non possano mai più accadere. Ecco, questo è un po' quello che oggi noi vogliamo fare. Lo vogliamo fare con le nostre suore, che sono qua presenti con molti ragazzi, e soprattutto lo vogliamo fare con una persona che attraverso la propria storia, attraverso la propria vita, attraverso i propri racconti potrà sicuramente farci capire quanto sia importante ricordare queste cose, ricordarle proprio perché non accadano più nel nostro futuro. E quindi ringrazio nuovamente fratello Arturo Paoli, come mi correggeva il mio parroco Don Ruggero, che giustamente prima ho detto padre, ma è fratello Arturo Paoli, che è una persona importantissima, e quindi l'iniziativa di stamattina è un'iniziativa altrettanto importante. Io dico solo due cose riguardo fratello Arturo Paoli, perché ha fatto veramente tante cose nella sua lunga vita. Poi successivamente sarà proprio lui stesso, attraverso le domande che verranno fatte, ma attraverso il proprio racconto, a farci capire tutto questo. Io voglio ricordare solo due cose. Voglio ricordare che il 25 aprile del 2006 ha ricevuto la medaglia d'oro al valor civile per le mani del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Con queste motivazioni, nel corso dell'ultimo conflitto mondiale, con encomiabile spirito cristiano e preclara virtù civica, collaborò alla costruzione di una struttura clandestina che diede ospitalità ed assistenza ai perseguitati politici e a quanti sfuggirono ai rastrellamenti nazifascisti dell'Alta Toscana, riuscendo a salvare circa 800 cittadini ebrei. Mirabile esempio di un grande spirito di sacrificio e di umana solidarietà. Credo che questo vada sottolineato con un applauso. L'altra cosa che voglio ricordare è che nel 1999 a Brasilia riceve dall'ambasciatore di Israele il titolo di giusto tra le nazioni per aver salvato nel 1944 a Lucca la vita di Jacopo Gester, quindi di sua moglie. Quindi il nome di Arturo Paoli, salvatore non solo della vita di una persona, ma anche della dignità dell'umanità intera. Quindi ecco. Questi sono solo due esempi che io ritengo fra i più importanti, ma ce ne sono tanti altri, ma che ci rendono e ci significano l'importanza che fratello Arturo Paoli ha avuto da questo punto di vista. E quindi è con grande piacere che lo ringrazio nuovamente stamattina per la sua presenza qua. Prima di passare la parola a fratello Arturo Paoli, vorrei che ci fosse anche un saluto di Nicola Boggi, che oltre ad essere un nostro consigliere comunale è anche il nostro presidente della comunità montana, e quindi la sua presenza qua stamattina dà ulteriore significato a questo incontro. Successivamente poi il nostro vice sindaco Alberto Giovannetti, che è stato un po' il tramite di questa iniziativa insieme alla professoressa Giovanna Stefani, che ha la delega alla cultura, attraverso qualche domanda ed attraverso poi successivamente proprio i racconti che fratello Arturo Paoli vorrà farci, ci faranno capire, ripeto nuovamente, il significato di questo incontro. Vi ringrazio nuovamente tutti per la presenza, vedere una sala con tante persone, con tanti ragazzi, ma non solo con tanti ragazzi, con tanti cittadini anche del nostro comune, ci fa capire che la scelta che abbiamo fatto stamattina è veramente una scelta giusta ed importante. Grazie.
È tanto solenne e non pensavo che fosse così. In tutti i modi vi tratterò come amici e vi parlerò da amico ad amici. E quindi nessuna formalità né solennità. E sono contento di dire che si ricordano persone che hanno dato la loro vita, e stamattina proprio sono andato alla ricerca e ho visto che sono 28 o 29 i sacerdoti religiosi che sono stati uccisi dai tedeschi in quest'epoca nefasta. E devo dire che mi sento anche un po' umiliato che non ci sia il mio nome, perché evidentemente delle volte mi fa pensare di non avere sufficientemente offerto la mia vita. E posso dire di aver corso diverse volte, non soltanto in questa occasione dei tedeschi, ma anche dal governo militare argentino, e mi sento sempre un po' salvato e anche un po' umiliato, perché evidentemente è una persona che si dona totalmente, finisce per essere martire, e io non sono stato martire, ecco. Ma insomma, bisogna accettare quello che qualcuno chiamerebbe il proprio destino, e invece io sento quella che io chiamo la provvidenza del Padre, che ha voluto salvarmi fino a questo momento da molti rischi, e ho la coscienza di non avere fuggito, ecco. Io sono stato ordinato prete dopo la laurea universitaria di professore di lettere e poi sono entrato in seminario per aver sentito questa chiamata di Dio e sono stato ordinato nel 1940, un'epoca abbastanza lontana. E il giorno stesso dell'ordinazione il nostro arcivescovo mi chiama e mi dice: tu con altri tre compagni tuoi andrete a vivere nel vecchio seminario, perché era stato costruito un seminario nuovo e quindi questo vecchio monumentale veramente, perché erano antichi palazzi lucchesi, era vuoto, e l'arcivescovo destinò a questo seminario per accogliere tutti quelli che, tutti perseguitati di qualunque tipo, non solamente perseguitati da tedeschi, ma anche perseguitati da fascisti, perché erano antifascisti che quando scoppiò la guerra venivano particolarmente, diciamo, messi in prigione o mandati in campi di concentramento. E quindi il nostro arcivescovo voleva che noi accogliessimo tutti senza guardarli in faccia. Ecco, l'importante è sapere che erano sottoposti a persecuzioni. E per gli stranieri che venivano, per gli italiani evidentemente avevamo una conoscenza diretta, molti erano professori, questo non occorre allora con questo, no?
Mettiamolo forse qui,
mettiamolo insieme, sì.
Come volete, io cosa credo,
no facciamo così, eccoci.
Molti di loro erano professionisti, avvocati, professori universitari, persone conosciute da noi e che molte volte sapevamo che erano a rischio di essere mandati al confino cosiddetto. Ecco. Per riconoscere gli ebrei che venivano indirizzati alla nostra casa, soprattutto da una persona, da un ebreo, su cui è stato scritto un libro, che veramente aveva un grandissimo coraggio per andare, per trovarli, per accoglierli, per indirizzarli in diversi punti dove avrebbero trovato questa accoglienza. E per riconoscere che veramente non erano dei finti, delle spie che potevano entrare, come è successo ai padri Certosini, capite, che venivano per esplorare, per ricevere notizie e magari si potevano camuffare. Sugli italiani non avevamo dubbi, perché erano persone molto conosciute e quindi non potevano essere dei travestiti, per dire così. Invece per gli stranieri tedeschi questa guida, si può dire, ebrea, che si chiamava Giorgio Nissin di Livorno, praticamente avevamo escogitato un sistema, cioè avevamo tagliato in due delle monete di quel tempo, delle lire, di 2 lire, 5 lire, e quindi una parte di questo pacchetto di lire tagliate a metà le conservavo io nel mio cassetto in camera. E quando si presentava qualcuno alla porta esibiva questo mezza moneta, o di 5, o di 2 lire, o anche di 1 lira, se ricordo bene, praticamente io andavo a confrontare i numeri, se corrispondeva, se io avevo un numero simile uguale al portatore di questa metà. Lo accoglievo senza chiedere il suo nome, da dove veniva, e cercavamo poi di smistarlo in qualche parte. Praticamente questo titolo, giusto fra le nazioni, che non mi sarei mai aspettato, perché è venuto dopo 40 anni dalla fine della guerra. Io me ne stavo tranquillamente in Brasile, vivendo in una favela, e mi giunge questa notizia che l'ambasciatore mi convita in un certo giorno determinato a Brasilia, la capitale del Brasile, per ricevere questo titolo. Ho pensato, anzi poi ho chiesto perché questo titolo, e allora mi è stato detto che viene direttamente dal governo, perché c'è un'alta carica del governo che è stata salvata, non tanto direttamente lui, ma il padre suo è stato salvato in questa occasione con molto pericolo. E il fatto fu questo, che fra i tedeschi che arrivavano è giunta una mattina una giovane coppia. Lei stava per dare a luce un figlio, proprio si trovava agli ultimi giorni. E allora io portai lei dalle suore Barbantini, sotto un falso nome, e le suore erano d'accordo di accogliere queste persone che si trovassero in questo rischio. E così lei si trovò accolta con un nome diverso, e dopo pochi giorni nacque questa bambina. Allora si trattava di vedere dove collocare il giovane sposo e dove trovare anche un'abitazione per questa figlia, per questa piccola famiglia nascente. E mentre stavamo, forse bisognerebbe che voi vedeste un po' la configurazione di questo vecchio seminario, che aveva due ali che noi davamo come refettorio e l'ambiente di studio a tutti gli studenti che vivevano nelle campagne di Lucca, anche per giustificare perché c'era questo movimento, a che cosa serviva questo vecchio seminario. E quindi in un certo senso noi vivevamo in un palazzetto che era nel fondo di queste due ali, e bisognava attraversare un cortile. E mentre io trattavo con questo giovane sposo, che poi è diventato rabbino, il figlio suo in questo momento è il rabbino generale di Parigi, e quindi credo che sia un po' il capo di tutti i pastori, come chiamarli, che si occupano della comunità ebraica, delle comunità ebraiche in Francia, e siamo ancora in contatto. E mentre io guardavo dalla finestra in giù, che dava su questo cortile che avrebbe portato alla nostra casa, e vidi entrare gli SS. Sapete che i tedeschi si dividevano in due categorie. C'erano quelli dell'esercito normale, soldati qualunque, e poi c'era questo battaglione speciale, quello che Hitler chiamava i miei lupi, che erano i cosiddetti SS. Questa 2S voleva dire soprattutto battaglione di assalto. questi avevano l'ordine di uccidere in qualunque situazione si trovassero, e quindi sono avvenute, come voi conoscete, diverse, la famosa strage di Stazzema, sono andato anche a Bologna pochi mesi indietro per commemorare anche lì una grande strage, si tratta di 500-600 persone, chiese distrutte, eccetera, tutta opera di questo battaglione particolare. E io quando vidi entrare questo, praticamente che cosa fare? Aspettare di essere trovati e quindi certamente uccisi sul posto, perché non c'era altra soluzione, era il loro metodo. Questo povero uomo, questo giovane sposo, a un certo punto mi svenne tra le mie braccia. Lui dice, ha deposto nel decreto, diciamo, chiamavo così, che porta giusto fra le nazioni, dice che prima dell'ultimo momento in cui lui stava per svenire, io gli avrei detto: non aver paura, che io ti salverò col mio sangue. Una frase secondo me è assurda, perché io avrei detto: non aver paura, magari sì, mentre anch'io avevo molta paura, per la verità, ecco. Ma dire questa frase, ti salverò col mio sangue, mi sembra un po' troppo retorica in quel momento così difficile per tutte e due. Insomma, ad ogni modo, lui si è ricordato di questo e ha deposto questa testimonianza del governo israelita. E allora io non sapevo che cosa fare. E in quel momento mi ricordai che lì vicino c'era, proprio in questa grande sala d'ingresso, un po' come questa su per giù, che avevano un po' tutti i palazzi della città, e c'era una porta a muro che non si vedeva molto bene, ecco, e che era piena di giornali, tutta la stampa già usata veniva gettata lì dentro, ogni tanto si votava, ecco, e poi si riempiva di nuovo. Non avendo altro, non sapendo che cosa fare in questa grande confusione, perché evidentemente la testa non funziona tanto bene, presi questo uomo, questo giovane praticamente, e lo infilai lì dentro, e poi chiusi la porta e dico: beh, speriamo, vediamo che succede, ecco. Pronto certamente, anche non solo saremmo spariti tutti e due, ma anche avrebbero recato molti danni al palazzo, forse messo fuoco, non si sa che cosa poteva succedere. Un po' sapete che a Marzabotto di Bologna, non so se conoscete questo luogo dove sono andato diverse volte, ci sono ancora delle chiese squartate, proprio divise a metà, perché le hanno fatto esplodere delle bombe o delle cannonate, non so bene, per cui ancora restano come monumenti di questo momento così drammatico, perché anche a Marzabotto fu uccisa la popolazione in massa, esattamente come a Sant'Anna di Stazzema, ecco. Perché entravano dentro, perché non era solamente il prenderli, catturarli o anche ucciderli, ma giocavano anche. C'è qualcuno che nel ciglio di Sant'Anna hanno visto che hanno giocato per diverso tempo gettando in aria i bambini e sparandoli come si spara agli uccelli, capite? Per dimostrare l'abilità, chi era migliore fra loro nelle, diciamo, puntare su questo bambino che era gettato in aria. Infatti se voi andate a Sant'Anna c'è ancora una, un giro tondo di bambini, non so in che materiale, per ricordare questo episodio. E perché questi SS, non so per quale ragione, forse li eccitavano in maniera... Ci sono delle, come posso dire, dei metodi per riscaldare l'odio, per attizzare l'odio, perché devo dire che fra i tedeschi dell'esercito c'erano anche molti sacerdoti. Io sono stato salvato una notte proprio da un sacerdote che mi conosceva, perché tutte le settimane venivano a confessarsi da me e si confessavano in un latino perfetto. Non ho mai, sinceramente un particolare, non ho mai sentito una padronanza del latino come in questi militari, diciamo. Certamente si vede che studiavano più profondamente di noi, perché il nostro latino dei preti non è così sicuro. E insomma, praticamente questo seminario, diciamo, ecco, allora mentre io pensavo, l'ho chiusi dentro, e questi passarono tutti i piani di questa villetta, rompendo vetri, rompendo armadi, facendo, guidati da italiani fascisti del luogo. E quindi arrivarono anche al terzo piano, dove eravamo noi, e praticamente entrarono nella stanza dove io ero, cercando di farmi forza, di far vedere che insomma va bene, fate pure, ecco. E proprio in questo momento, è lì dove io penso che certamente c'è entrato la mano di Dio, in questo momento chiamarono altri che erano già oltrepassati in altre stanze, lo chiamarono per, si vede, attratti da qualche, cercavano qualche cosa, documenti, cercavano magari armi, io credo, soprattutto, ecco, se noi avevamo delle armi. E probabilmente avranno visto qualcosa, io non lo so. Insomma, questo, specialmente quello che era con me, che mi guardava per vedere un po', trovare in me e i sintomi della, o della paura, non so che, insomma, mi guardava così come dire ora tocca a te, ecco. E lo chiamarono e quindi passò all'altra stanza. E finalmente, contenti di quello che avevo fatto, meno male che non misero fuoco, ma poco meno a tutti gli edifici, portarono via molte cose che potevano, e finalmente se ne andarono dopo circa 2 o 3 ore, non ricordo. E allora fui ad aprire la porta di questo amico, praticamente lo trovai completamente svenuto, non dava segni di comprensione, ecco. E io sinceramente forse soffrivo più di lui in quel momento per aver passato questo pericolo, ecco, sapendo giustamente che non solo avremmo certamente sofferto noi la morte, ma quello era il minimo, avrebbero distrutto, bruciato e soprattutto fatto molto del male a questi giovani che erano, non so bene in quel momento se erano in casa, se erano a scuola, non so, ma insomma sì, l'eccidio poteva essere molto grande. E così praticamente questo che poi è diventato un gran rabbino e si è ricordato e è venuto a trovarmi a Milano con tutta la famiglia per ricordarsi di noi, ecco, e mi ha ottenuto questo titolo che io non ignoravo completamente, non so bene che cosa fosse, ecco. Il risultato è che il mio nome è iscritto fra gli altri nel giardino della memoria, ecco. Devo dire, confessarvi una cosa, che non sono mai andato a Israele perché, vedete, si sono dimenticati di tante sofferenze, tante perdite che hanno avuto, perché non è un governo giusto, capite, verso i palestinesi sono veramente ingiusti e crudeli. E allora io quasi volevo mandare una rinuncia a questo titolo per protesta. Il mio arcivescovo mi ha sconsigliato perché creare continuare questa specie di polemica o di odio. È certo che un popolo o una razza, chiamiamolo una famiglia, che ha subito certamente un'offesa, delle prove tragiche, come non è più compassionevole, più giusto, ecco, più, e quindi chiamarmi io giusto fra le nazioni, direi giusto di una nazione ingiusta, ecco, mi fa sentire un po' fuori, non contento di questa cosa, ecco, perché avrei sperato che dopo tante sofferenze, ingiuste certamente, perché sono stati sacrificati delle persone che non avevano assolutamente nessuna colpa nella loro vita, e penso alla Ille Sum, per esempio, una ragazza di una grandissima nobiltà di vita, di una grandissima cultura, e anche vorrei dire di una grandissima fede, ecco, perché poteva, le hanno chiesto tante volte, aveva tanti amici, e le hanno chiesto di poterla salvare, sapendo che era esposta anche lei a questa sorte, e lei si è rifiutata sempre e ha voluto essere solidale con la sua famiglia, diciamo, con la famiglia religiosa, perché anche la sua madre, i suoi parenti sono tutti finiti in questo olocausto e lei si è rifiutata, quindi certamente, e si è rifiutata proprio in nome di una religione della sua, ma forse lei non aveva mai praticato nella sua vita, ecco, e ha lasciato degli scritti patetici, ecco, per esempio racconta che quando era in questo campo di concentramento, aspettando la sua ora di essere anche lei inviata verso questo rogo generalizzato, e sentiva naturalmente, cosa molto umana, molti che gridavano, inveivano, e molte volte inveivano anche contro Dio, perché Dio permette questo, come può permettere questo. Lei ha lasciato scritto un'espressione molto, molto nobile, ecco. E anche vorrei dire ingenua, un po' bambinesca, però devo dire che proprio questo infantilismo commuove profondamente, ecco. E c'è una frase che dice: mentre io sento queste bestemmie contro di te, Dio, io ti salvo nelle mie mani, ti voglio salvare con le mie mani. Che cosa pensasse proprio questo desiderio che non si inveisse in questo momento contro Dio, che non ha nessuna colpa, ma siamo noi che siamo cattivi, noi che siamo contro Dio, ecco. E ci sono delle prove molto commoventi, di per un poco come il diario di Anna Frank, ma quello è ancora più ingenuo, più bambina, ecco. Questa giovane era già non dico avanzata in età, ma insomma certo era una giovane adulta, e i suoi scritti che sono stati trovati e messi in evidenza, cioè dimostrano veramente una grandezza d'animo non comune, ecco. E insomma, e per tornare a questo, devo dire che anche l'unione che si è creata fra noi, che eravamo quattro sacerdoti, io sono il solo superstite a tanta... devo dire che si era creato fra noi uno spirito comune che ci faceva desiderosi quasi di accettare la morte per salvare l'umanità, ecco. E ho ringraziato tante volte Dio di questa primizia, perché appena uscito sacerdote con gli altri miei colleghi praticamente abbiamo avuto l'occasione di essere messi in una situazione di grande dono, perché non solamente correvamo il rischio quotidianamente, come del resto correvano molti italiani, molti cristiani, diciamo, in questo momento, ma anche devo dire che dovevamo fare molte rinunzie, perché questi arrivavano a noi molte volte, erano giorni che non mangiavano, che camminavano a piedi, magari avevano anche dei soldi, potevano benissimo procurarsi, ma vivevano nel terrore di essere scoperti e di essere inviati, come tutti, a questo loro destino, ecco. E fra gli altri, quello che poi è stato per noi veramente una grande gioia è quella conoscenza di un giovane di circa 20 anni, di cui che ha scritto, un amico a Lucca, ha scritto un libro che è diventato poi celebre come letterato, perché è coltissimo, e quando lui si è trovato lì dentro fra i preti, ci guardava quasi e si vedeva perfettamente con occhi di odio e di paura, ma perché? Perché voi siete così contro di noi? Naturalmente un giovane non sa bene distinguere gli uni dagli altri, e devo dire che dopo pochi giorni io ho capito la sua che cosa gli mancava, che cosa veramente gli mancava. Intanto il padre e una sorella che erano sparite ed era rimasta solo con lui la madre ferita, e io l'ho accompagnata subito da queste nostre suore della clinica e l'hanno salvata, perché aveva ancora dei frammenti di armi nel suo corpo, ormai già infetto, ecco, si è salvata fortunatamente. Ecco, ma questo giovane lì per lì, trovandosi tra i preti, mentre era passato attraverso anche il Partito Comunista, eccetera, evidentemente ha sentito una grande diffidenza. E io ho capito che aveva un grande desiderio di non interrompere i suoi studi, questo che era più doloroso di tutto per lui, ecco. E allora cominciamo a leggere la Divina Commedia. Sapeva molto poco l'italiano, parlava molto bene il francese, in questo ci intendevamo, ecco. E finalmente gli leggevo la Divina Commedia e molte volte morivo di sonno, ma lui no, naturalmente un giovane ventenne, o anche meno, 18-19 anni, evidentemente non aveva sonno molto presto. E allora passavo con lui delle ore della notte leggendo la Divina Commedia, che lo incantava, veramente era per lui entrare in un mondo straordinariamente interessante, bellissimo, ecco. E questo creò in lui una grande amicizia, una grande affezione. E poi si ammalò, e si ammalò di una pleurite, e chiamammo un medico naturalmente addestrato, il quale disse: ma questo ragazzo non può stare chiuso in una stanza, ha bisogno di aria, ha bisogno di uscire, ha bisogno di muoversi, è sano sostanzialmente, e quindi bisogna cambiare regime. E allora ne parlai con l'arcivescovo, e l'arcivescovo di Lucca dice: ma vediamo se accetta di vestirsi da prete. E glielo dissi e accettò con entusiasmo. E allora tutti i giorni l'arcivescovo Antonio Sorrini aveva l'abitudine a farsi il giro di mura. Voi conoscete certamente il giro delle mura di Lucca. E allora si portava dietro il suo segretario, e il segretario era questo giovane ebreo vestito da prete, e per fortuna non fu mai identificato. Ecco, l'arcivescovo si espose anche a questo rischio, ma insomma abbiamo tutti sentito tanto amore a questo giovane, che poi è tornato tutti gli anni, forse il solo ebreo che ha sentito questo, tutti gli anni, e a salutare, a trattenersi del tempo con l'arcivescovo per il ricordo di questo passato, così triste, ma insomma così anche bello per questi gesti di amore. Ecco. Io credo che la Chiesa in quel momento non è stata così, vorrei dire, così, non so, significante, diciamo, ecco, questa parola giusta è questa, come in questo momento. Non tutti i vescovi d'Italia hanno effettuato questo salvataggio. Io ho sempre detto che era lui che meritava veramente il titolo di giusto fra le nazioni, non solo perché permetteva, ecco, ma ha preso parte con grande passione e con grande, vorrei dire, partecipazione a questo salvataggio che vedeva così necessario, che se noi non avessimo risposto in quel momento con tutte le nostre possibilità a questo salvataggio dei fratelli, non avremmo più avuto, come dire, il diritto di dirci cristiani. E questo ce lo ripeteva continuamente, non solo sacerdoti, ma anche cristiani. Ecco, ci esortava a queste rinunce che necessariamente dovevamo fare, come compartire i pochissimi alimenti, perché sapete che c'era la tessera, quindi avevamo 200 grammi di pane per giorno, che spesso dovevamo compartire a gente che arrivava quasi agli ultimi limiti della fame, ecco. E qui non era soltanto il rischio di essere coinvolti, di essere presi addirittura, come poi successe a me negli ultimi giorni che presiedettero la liberazione di Lucca, e 10 giorni prima anch'io dovevo partire per un campo di concentramento. E un sacerdote, certamente abbiamo pensato che fosse un sacerdote, la notte mi ha aperto questo cappuzzino dove mi avevano chiuso, mi ha dato una bicicletta nuova e mi ha detto: fuggi, vai, 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 vai lontano, poi ti cercheranno, fuggi, fuggi, fuggi. E io non lo so fatto dire 2 volte, ho preso la bicicletta e ho preso proprio la direzione che va verso Bagni di Lucca, sapendo che avrei trovato degli amici che mi avrebbero accolto e mi accosti, capite? E naturalmente non abbiamo mai saputo chi fosse stato questo, perché certamente anche per lui è stato un grande rischio, ecco. E quando la mattina arrivai lontano da Lucca e mi sentivo in salvo, pensai: che giorno è oggi? 6 agosto, la trasfigurazione di Cristo, verso la quale questo mistero ho sentito sempre una grandissima attrazione. Al punto che in Argentina poi costruì una piccola cappella che chiamai della Trasfigurazione. Il vescovo del luogo non voleva, perché che cos'è questo mistero? È poco conosciuto. Ma io ho voluto manifestare la mia gratitudine al Cristo che ha voluto che vivesse ancora. E quindi arrivare a questa età un po' eccessiva, ma insomma che accetto con tutto l'amore e la gratitudine. Ecco.